Un particolare saluto alle autorità presenti, al comandante generale delle Armi dei Carabinieri, generale del Corpo d'Armata del 7, che ci onora della sua presenza, e a tutte le autorità naturalmente. Ho il privilegio di coordinare la terza e conclusiva sessione del corso di studi in tema di efficientamento del servizio giustizia. Ieri abbiamo assistito a qualificati contributi che hanno offerto a tutti noi dei motivi di approfondimento, di riflessione, e oggi ci gioveremo di altrettanti interventi qualificati. Direi che è un tema di stringente ed indifferibile attualità. L'efficientamento del servizio giustizia appartiene a tutti i soggetti processuali. L'avvocatura ha il massimo interesse a un processo efficiente, all'efficientismo della giustizia, e badiamo bene, oramai sappiamo bene tutti, il modello processuale non è di per sé solo garanzia di efficienza. Il modello processuale è uno strumento necessario, indifferibile di riferimento, ma l'efficientismo del servizio giustizia dipende e ha bisogno di ulteriori elementi, di risorse, di uomini, di mezzi e soprattutto di tecnologia e di capacità gestionali e manageriali. Si potrebbero fare tanti esempi di come il modello processuale di per sé solo non soddisfi l'esigenza di efficientamento. Consentitemi soltanto uno, vado di volo perché poi lascio spazio agli interventi che seguiranno. Consentitemi soltanto un riferimento. Pensiamo alle regole di immediatezza, concentrazione e di oralità del dibattimento, che è l'insè del processo penale. Sappiamo bene che il modello processuale afferma questi principi, ma questi principi trovano applicazione o possono trovare applicazione se vi sono risorse umane, di mezzi, magistrati, personale, strutture, aule di giustizia. E dunque sappiamo, e è fatto noto a tutti noi, come questi stessi principi trovino applicazione o disapplicazione nelle diverse sedi giudiziarie. In alcune sedi giudiziarie il dibattimento si definisce in 8-10 mesi, in altre sedi giudiziarie il dibattimento dura qualche anno. Ed è evidente che le garanzie di effettività dei principi che vengono enunciati dal codice processuale penale trovino applicazione e disapplicazione proprio in relazione ai diversi contesti e ai diversi modelli di gestione della giustizia. Mi fermo qui, si potrebbero fare molti esempi. L'avvocatura ha il massimo interesse al processo, all'efficientismo del processo e del servizio giustizia, perché io ritengo che un processo efficiente garantisca nell'effettività i diritti delle parti e dell'incolpato. Non indugo ulteriormente in considerazioni preliminari, introduco secondo l'ordine dei rispettivi interventi i relatori di oggi. Inizierà la professoressa Daniela Piana dell'Università di Bologna e tratterà il tema efficienza ed organizzazione. Seguirà poi il consigliere Stefano Aprile, magistrato del Tribunale di Roma, e tratterò un tema per me particolarmente di interesse, nel senso l'utilizzo delle tecnologie nell'efficientamento del procedimento penale, le cui caratteristiche differenziali rispetto al processo civile sono assolutamente note e non devono essere qui richiamate. Concluderà poi il consigliere Giacomo Fumo, componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Passo subito la parola alla professoressa Daniela Piana.
Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità presenti, ringrazio molto e sinceramente per questo invito, sono onorata di parlare dinanzi ad un pubblico così autorevole. Un saluto particolare ai nostri ospiti stranieri che sono appunto arrivati da UK e Netherlands per discutere e pensare con noi di questo tema, che è sicuramente al centro dell'attenzione nel nostro paese ed è al centro dell'attenzione delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali, come sicuramente molti di voi sanno. A me è stato assegnato un compito diciamo difficile ma intellettualmente divertente, che è quello di ragionare del rapporto tra efficienza ed organizzazione, e per farlo ho pensato di avvalermi di una favola, in realtà, che è quella di Palomar. Come sapete, Italo Calvino parla del signor Palomar, si inventa questo personaggio naturalmente ha la caratteristica di affrontare molti dei nostri paradossi intellettuali. E in uno dei racconti che io trovo molto interessante per ragionare di efficienza ed organizzazione, Palomar si trova davanti alla spiaggia e cerca di guardare un'onda e sa esattamente che cosa vuole fare. Vuole guardare un'onda, una, e la guarda e la fissa e cerca di osservarla molto bene. Ora, Palomar ci accompagnerà nel corso del mio intervento e secondo me questa può essere una metafora, vediamo che cosa succederà poi naturalmente al nostro povero Palomar, immagino che voi lo sappiate molto bene, per ragionare del rapporto tra efficienza ed organizzazione. È sicuramente a partire dagli anni Ottanta ed in particolare con l'affermarsi del New Public Management all'interno del ragionamento sia degli studiosi che dei, diciamo, degli esperti, dei policy makers che si sono attivati per comprendere il funzionamento del settore pubblico e che quindi hanno cercato di risolvere i cosiddetti fallimenti dello Stato dopo aver ragionato per tanto tempo dei fallimenti del mercato, che l'idea di efficienza viene introdotta in modo esteso, importante, profondo nel ragionare del modo con cui il settore pubblico deve essere organizzato. Questo non parte inizialmente dal settore giustizia, in realtà negli Stati Uniti, in Australia e in Canada, ma soprattutto negli Stati Uniti, già prima negli anni 70 si era cominciato a ragionare di efficienza per quanto riguarda la giustizia, ma sicuramente il tema importante che caratterizza l'Europa dagli anni Ottanta e che porta verso una trasformazione del dibattito istituzionale sul settore giustizia, diciamo, trova questo snodo del rapporto tra risorse e risultati che cambia il piano del ragionamento dall'idea di una qualità di carattere ordinamentale e di carattere processuale ad un'idea di qualità, diciamo, del settore pubblico, ma poi vediamo nello specifico della giustizia, proprio nel prodotto, cioè quella che viene chiamata capacità di delivering, capacità di produrre un servizio, ed è proprio uno spostamento di paradigma, perché se prima l'accento era, e dopo andiamo a vedere il prima, il dove, cioè quali sono le istituzioni impegnate su questo, l'accento era sulle garanzie di indipendenza, sulle garanzie processuali, che naturalmente devono essere parte del nostro modello, diciamo, di costituzionalismo, di Stato di diritto che ci portiamo storicamente dietro, queste, come dire, vanno da sé, nessuno le mette in discussione, cioè vanno da sé nel senso che nessuno le mette in discussione. Ebbene, in più si chiede anche una qualità del risultato, ma una qualità del risultato prodotta con una qualità dei rapporti costi-risultato. Quindi intanto non stiamo parlando di efficacia, ma stiamo parlando di efficienza. Spendere poco per ottenere molto e bene, ovvero avere un'allocazione delle risorse che riesca nella sua massima ottimalità organizzativa, ed è qui che metto dentro il concetto di organizzazione, riesce a produrre dei benefici e dei risultati. Ora, è chiaro che il problema naturalmente che si pone è innanzitutto quali risorse, perché se guardiamo alla giustizia, di certo le nostre risorse sono di carattere umano, personale, togato, amministrativo, forense, tutto il personale che ruota attorno al mondo della giustizia e oggi, diciamo, abbiamo molti profili, penso per esempio ai GOT, ai VPO in Italia, ai tirocinanti, sono tutte risorse umane. Materiali, quelle tecnologiche, i palazzi, gli spazi, le risorse finanziarie stanno dentro a quelle umane naturalmente, ed in tema di austerity non possiamo non parlarne. Io aggiungerei quelle cognitive, un po' perché la deformazione professionale di una docente è chiaramente quella di avere attenzione per quello che le persone pensano, ma anche per il fatto che le risorse cognitive sono la conoscenza, ciò che è radicato come know-how inserito nel modo in cui le organizzazioni funzionano anche quando gli individui cambiano, altrimenti avremmo istituzioni che tutti i giorni, quando gli individui cambiano, cambierebbero conseguenzialmente, e noi questo naturalmente non lo vogliamo, perché sennò distruggeremo l'istituzione, quindi cognitive. Poi quali risultati? E qui, invece di parlare soltanto di risultati in termini di qualità delle sentenze, si parla di servizio. Naturalmente è un passaggio di tipo linguistico, di tipo semantico, che dice anche un orientamento nel modo in cui si guarda l'efficienza. Una risposta alle domande della società e dell'economia, quando si dice che il sistema giustizia si deve fare carico dell'impatto che le sentenze hanno sull'economia, si sta facendo un ragionamento di ottimizzazione della risposta della giustizia rispetto ad una domanda. Qui, a mio modo di vedere, il parametro dell'efficienza, ma ci tornerò dopo, è insufficiente, necessario ma non sufficiente a garantire la qualità, perché il punto non è solo essere efficienti nell'impatto sull'economia, posto e ammesso che vogliamo che il giudice si ponga questo problema, ma questo prescinde dal mio intervento, possiamo eventualmente discuterne, ma forse non ce ne sarà tempo, ma si tratta di una, quello che diciamo gli scienziati sociali chiamano responsiveness, cioè la risposta della diciamo sistema giustizia rispetto ai problemi reali di quel momento storico, in quel punto, hic et nunc, altra cosa rispetto all'efficienza, non la nega ma è un'altra cosa. Molto bene, ora tutto questo in Europa è arrivato con un qualche ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma anche in modo disomogeneo, cioè ci sono paesi che si sono mossi su questa linea di trasformazione prima dell'Italia, penso all'Olanda sicuramente, penso all'Austria, penso alla Svezia, penso alla Finlandia, tutti i paesi scandinavi, per ragioni molto semplici, per una diversa concezione di che cosa deve fare il settore pubblico nel mondo economico e sociale, quindi c'è una diversa cultura, se vogliamo, del pubblico e di che cosa significa efficientare il pubblico in questi paesi. Aggiungerei che ci sono anche delle professionalità disponibili che per esempio nel nostro paese non esistevano agli inizi degli anni 90. Comunque sta di fatto che in Europa tutto questo arriva, e arriva anche perché a un certo punto nel 1993 l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa cominciano ad affrontare il più grande allargamento dell'Unione Europea che si sia mai visto nella storia, che è quello verso i paesi, diciamo, dell'ex blocco sovietico, dove le riforme che vengono promosse in modo puntuale con una roadmap molto precisa che viene dettagliata sulla base di criteri dello stato di, diciamo, di indicatori, perdonate, di stato di diritto definiti dal Consiglio d'Europa, adottati dalla Commissione Europea ed inseriti dentro la strategia di preadesione per tutti questi paesi, sono i medesimi. E naturalmente voi immaginerete, il primo punto in agenda non è l'efficienza, è l'indipendenza, perché per questi paesi il punto nodale di passaggio da una non democrazia costituzionale a una democrazia costituzionale, ovvero a un sistema costituzionale che si va democratizzando, è l'indipendenza della magistratura. Quindi non si parla di efficienza, si parla di qualità, ma soprattutto si parla di rule of law, lo stato di diritto, ma direi rule of law perché naturalmente tra i due concetti c'è differenza e le istituzioni europee usano rule of law. Ora, voi trovate, ho indicato, non li potevo mettere tutti ma ce ne sono molti altri, alcuni organismi creati dal Consiglio d'Europa per cercare di individuare quelle che sono le linee guida, i modelli di indipendenza della magistratura, in particolare di quella della parte giudicante della magistratura, perché sulla parte requirente fanno più fatica, è più difficile, le differenze fra i paesi sono più grandi ed è molto, molto faticoso intervenire sull'assetto del pubblico ministero, no? Ma sicuro sull'assetto della parte giudicante, della funzione giudicante, l'idea è molto semplice e se volete ci rende anche, cioè ci fa onore. Nelle linee guida della CSGE, che è il Comitato Consultivo dei Giudici Europei, l'ordinamento giudiziario italiano si riflette in larga misura. quindi alcune caratteristiche di come è organizzato il sistema italiano, proprio da un punto di vista ordinamentale, ritornano perfettamente come se fossero, diciamo, una best practice. Il concetto a me non piace molto, ma in ogni modo lo usiamo per capirci. Poi Commissione di Venezia, che ancora una volta insiste sulla modalità con la quale devono essere fatte le riforme della magistratura. Quindi c'è tutta un'azione all'inizio degli anni 90 che porta a cosa? Porta ad un accento, un'enfasi istituzionale, a una mobilitazione di professionalità, non soltanto di carattere, come dire, giudiziario, ma anche di professionalità non giuridiche, quindi esperti di scienze sociali in senso ampio, per dare delle linee su come dovrebbe essere organizzato il sistema giudiziario in un paese europeo. E quindi così nasce il modello, ammesso che ci sia un modello, ma questa è una very risky, è un risky business, cioè è una cosa molto rischiosa trovare un modello di ordinamento giudiziario in Europa. Noi siamo 28, abbiamo 28 culture, fare un modello è difficilissimo e soprattutto trovare un modello che non venga percepito come una sorta di invasione non solo della sovranità ma anche delle sensibilità culturali dei diversi paesi. E quindi naturalmente tutto quello che viene prodotto ha un'ottica, un accento di soft law. Non è assolutamente vincolante sul piano giuridico. Io te lo dico, se tu lo fai va bene, molto meglio. Magari ci metto anche un po' di condizionalità, se non fai le riforme come dico io non diventi membro dell'Unione Europea, però io non ti obbligo. Capisco che il patto è, diciamo, non esattamente simmetrico, no, tra i due attori, però questi modelli in realtà, una volta che è passata l'ondata dell'allargamento, finiscono per diventare importanti anche per tutti i paesi europei, anche quelli che sono già membri. E qui nasce, qui, in questo momento, il passaggio dal rule of law, intesa come indipendenza della magistratura, ad uno stato di diritto che si nutre della qualità e dell'efficienza. Così tanto che nel 2002 il Consiglio d'Europa crea la CEPEJ, cioè crea un organismo ad hoc che fa che cosa? Monitora l'efficienza delle magistrature dei paesi membri del Consiglio. Naturalmente il passaggio è, io credo sia un passaggio paradigmatico, è un salto di paradigma. Invece di guardare, non che si pensi che non sia importante l'indipendenza, la si dà per acquisita ovviamente, no? E si sposta la discussione, l'accento, l'enfasi istituzionale, ma mi viene da dire anche la moral suasion, la pressione di carattere politico, se per politico intendiamo una qualche, come dire, assegnazione di costi reputazionali. Perché a tutti piace essere i primi della classe e quando sei attorno al tavolo nel meravigliosissimo palazzo di Strasburgo e siedi come rappresentante di un paese che sta cercando di migliorare la propria efficienza, tornarci l'anno dopo e mostrare che ci sei riuscito è un grande motivo di orgoglio, inutile negarlo. Quindi soft law, non giuridicamente vincolante, però non per questo insignificante, questo lo tengo molto a sottolineare. Questi sono contesti nei quali diciamo, il prestigio istituzionale della situazione nella quale ti trovi non lascia scampo alla necessità di far vedere che si sta lavorando nella direzione di migliorare il sistema dal punto di vista della qualità, laddove la qualità è intesa come efficienza in questo caso. Ora vediamo che cosa fa la CEPEJ. Perché qui vengono fuori le onde di Palomar. Allora abbiamo detto che la CEPEJ è stata creata nel 2002, ha come compito, prendo la CEPEJ a titolo esemplificativo, questi sono dati, voglio dire, per quanto mi riguarda, di un'agenda di ricerca che sta andando avanti ormai da 10 anni, quindi potrei fare un corso, ma ovviamente vi do la CEPEJ perché è il caso più interessante e forse anche quello più prestigioso e più efficace dal punto di vista della elaborazione di modelli, diciamo, di efficienza e anche di linee guida per le riforme dei paesi che vogliono avviarsi in un percorso di efficientamento del sistema giudiziario. Allora, cosa fa la CEPEJ? La CEPEJ raccoglie dati, ma per raccogliere dati, voi mi insegnate, bisogna sapere che dati raccogliere. Quindi prima di raccogliere dati individua degli indicatori. E quegli indicatori sono le nostre onde di Palomar. Cosa guarda la CEPEJ? Va a vedere i singoli componenti, le singole onde, i singoli pezzi di un sistema complesso quale quello giudiziario e spacchetta, scusate il termine poco accademico, ma divide l'insieme della complessità di un sistema giustizia in alcuni componenti che vengono misurati, che possono essere misurati, perché magari non tutto può essere misurato di un sistema complesso. E qui anticipo un po' il punto verso il quale vorrei andare a finire con il mio intervento. Che cosa guardano? Attenzione, io ho una grande, ho una positivissima considerazione del lavoro fatto dalla CEPEJ. Penso che sia straordinario, penso che fosse necessario, penso che sia un passo in avanti, perché noi adesso abbiamo una lista di indicatori uguali per tutti i paesi che sono diversissimi, tra l'altro. Quindi hanno fatto un lavoro di, scoperta, individuazione di quei livelli di astrazione che ti permettono di leggere lo stesso fenomeno in diversi paesi con lo stesso tipo di misura. Un lavoro intellettualmente difficilissimo. Alcune cose sono più facili, ma non pensate che neanche sul budget è così scontato. Perché il budget giustizia non è fatto nello stesso modo nei diversi paesi europei. Quindi cosa guardo? Ci metto dentro le spese, per esempio, per il gratuito patrocinio oppure no? È una decisione. Ci metto dentro nelle spese tutto ciò che viene investito sul personale per la funzione giudicante, scorporo quella requirente, punto interrogativo. Magari sì, ma in Italia no, perché i magistrati fanno parte dello stesso corpo, eccetera. Potremmo inventarci milioni di... Quindi una batteria di indicatori molto micro che hanno a che vedere con i tempi medi di definizione dei procedimenti. Ma quali procedimenti? Contenzioso e non contenzioso insieme? Voi sapete che in Italia il presidente Barbuto ha portato all'attenzione questo problema. Dentro a quell'indicatore cosa ci metto? Ci metto tutto, scorporo, faccio due indicatori, ma allora non va bene per gli altri paesi. Quindi sono andati a vedere le singole onde del sistema. E questo è un lavoro necessario, la parcellizzazione del reale. E hanno cominciato a raccogliere dati regolarmente, attraverso la collaborazione dei rappresentanti dei ministeri di giustizia che sono stati così messi nelle condizioni di fare cosa? Raccogliere i dati. Ma dunque controllare che questi dati fossero sufficientemente affidabili, regolari, leggibili da parte di un attore internazionale che ovviamente quando vede i dati sul tavolo deve fare delle tabelle comparate. Quindi tu, Ministero di Giustizia, non hai piacere di andare a questo tavolo con dei dati. E quindi anche una sorta di policy del dato, che è la condizio sine qua non per migliorare l'efficienza. Se io non ho dei dati affidabili che comunque mi permettono di lavorare in una chiave diacronica, non c'è nessuna possibilità di migliorare l'efficienza di un sistema. E poi, dopo aver raccolto, identificato gli indicatori, raccolto i dati, indotto il miglioramento delle politiche del dato nei paesi, è stato fatto un passo ulteriore. Individuazione di quelle linee guida che possono essere utilizzate dai paesi che si vogliono muovere in un'ottica di riforma verso l'efficienza. Quindi che cosa fare? Come inserire le tecnologie dentro agli uffici giudiziari? Come gestire i procedimenti quando per esempio si raggiungono determinati numeri che superano delle soglie di sostenibilità da parte dell'organizzazione? Come gestire il fatto che si superi il cosiddetto standard a Strasburgo, cioè che i procedimenti durino troppo, eccetera. Tutte linee guide che rispondono a quegli indicatori. Ora, raccontato così, sembra, la sorte meravigliosa e progressiva della CEPEJ, quindi dico subito, non è così, no, questo non è la mia visione. Però è un lavoro che non c'era, è stato fatto, è lì, è disponibile e ci permette di fare un ragionamento anche di osservazione del nostro vicino di casa, che potrebbe essere anche lontano fisicamente, ma tanto per capirci, degli altri paesi, su una base omogenea, da un punto di vista cognitivo omogeneo. Quindi possiamo andare a cercare come va lo stesso indicatore in un altro paese e lo possiamo fare per diversi anni. I rapporti che sono stati fatti sono ormai 4, sono tutti pubblici e naturalmente questo, insomma, è a disposizione. Ma Volete dire che la Commissione europea volesse stare da meno? Impossibile. Troppo forte la tentazione. Una volta che i dati sono disponibili, naturalmente, Bruxelles decide di fare un'operazione ulteriore, che è quella di prendere i dati della CEPEGE, chiederne chiedere il permesso di poterli utilizzare, in un'ottica che non è quella di comparazione soltanto, ma è anche quella di ranking. Quindi qui vengono fuori i primi della classe. A Strasburgo i primi della classe, diciamo, sono piuttosto nella percezione di chi siede, ma nessuno dirà il tuo modello va bene. Qui l'esercizio è diverso. Lo European Justice Scoreboard è un esercizio partito nel 2013, dico esercizio perché in realtà c'è un'attività molto micro dietro, gestita da funzionari della DG Justice, che utilizzano però non solo i dati della CEPEGE, ma anche i dati della Banca Mondiale. E che fanno che cosa? E questo secondo me è molto interessante. Dicono, io guardo l'efficienza, quindi i tempi di definizione, perché in realtà l'onda dell'efficienza che ci interessa sono i tempi, è quello che guardano. Dopodiché vado anche a misurare l'indipendenza della magistratura nei diversi paesi, quindi aggiungo un altro indicatore, ma poiché la CEPEGE quell'indicatore non ce l'ha, perché la CEPEGE all'indipendenza non ci guarda, ma non è che non ci guarda perché non è interessata, non ci guarda perché non è la sua mission, vado a prendere i dati dalla Banca Mondiale, che invece ha dati sulla rule of law che comprendono anche l'indipendenza. Ora, tra parentesi, adesso non voglio entrare nel dettaglio tecnico, io diciamo sono una metodologa, quindi naturalmente il dato per me è interessante, insomma, va spacchettato e va capito come è fatto. I dati della Banca Mondiale tendenzialmente sono dati di survey di esperti, non sono dati oggettivi, sono dati di valutazione. Quindi attenzione a come si usano questi dati, perché nessuno toglie che gli esperti siano super esperti, però sta di fatto che è una valutazione. Quindi mettere insieme l'efficienza, che è un numero oggettivo, giusto? Con un dato che riguarda l'indipendenza, che emerge dall'aggregazione di valutazioni di esperti, secondo me è un'operazione metodologicamente, insomma, un po' debole. Io la eviterei. Però questo, voglio dire, Daniela Piana non è molto importante. Loro non la evitano, mettono insieme e fanno questa sorta di ranking dei paesi europei sulla base di un indicatore che dice, è un macro indice, no? Mettono insieme tutto, che è la qualità del sistema giustizia. Perché sono interessati a questo? Ebbè, naturalmente perché, vedete, l'ho scritto, qualità, indipendenza, efficienza. I dati sono importanti perché la Commissione europea vuole capire quali sono i paesi che meglio potrebbero gestire le politiche europee. Qui c'è un tema diverso, cioè in fondo l'obiettivo di carattere istituzionale è quello di massimizzare la capacità dei paesi membri di fare European policy making, che è un'altra cosa rispetto al cercare di dire c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di buono, vai a vedere come è fatto ed eventualmente portalo a casa tua. Tutt'altra cosa, sono due obiettivi diversi. Secondo me legittimi entrambi, perché le politiche europee devono essere fatte in modo trasparente, assolutamente affidabile, il sistema giudiziario è in questo un tassello fondamentale e quindi chiaramente, come dire, è normale che la Commissione europea si occupi di questo. Io lo dichiarerei in modo un pochino più esplicito e forse eviterei, come vi dicevo, l'aggregazione di numeri e di aspetti che sono tra loro diversi. Dall'Europa all'Italia. Allora, l'Italia è uno degli ultimi paesi che si è occupato di efficienza dal punto di vista, diciamo, della giustizia fra quelli europei, per diverse ragioni. La prima ragione è che ci sono alcuni tratti assolutamente caratteristici del contesto italiano che pongono la magistratura in una situazione, io direi, peculiare. Vi dico subito, non sono favorevole alla trattazione del caso italiano come se fosse il caso di malaise europeo per definizione. No. Però ogni ricetta deve essere consapevole di dove viene inserita. Il contesto italiano è fatto in un certo modo, ha caratteristiche sue che vanno, come dire, di cui bisogna essere consapevoli. Prima cosa, questo è un contesto nel quale tutta la gestione della giustizia ed in particolare la parte, diciamo, che ho trattato prima, cioè quella dell'indipendenza, è stata oggetto di una grande visibilità mediatica che quindi ha acceso i riflettori in un modo eccezionale da un punto di vista comparato, assolutamente fuori dalla media europea. Questa alta visibilità si è unita, soprattutto negli ultimi 25 anni, ma mi viene da dire in particolare in 15 anni che sono venuti dopo Tangentopoli, ad un'altissima conflittualità interistituzionale. Anche qui, in questo senso, fare riforme della magistratura anche nell'ottica dell'efficienza è stato molto difficile, perché la primissima obiezione che veniva sentita anche dai magistrati era: ci vengono a mettere in un qualche modo a rischio anche le garanzie di carattere ordinamentale processuale, e quindi una sorta di abbassamento della fiducia interistituzionale, che è una condizione necessaria per fare delle riforme, qualsiasi sia l'obiettivo delle riforme stesse. In più, tanto per complicarci la vita, abbiamo un'alta domanda di giustizia. Noi abbiamo un altissimo livello di domanda, di arrivo, di sopravvenienze, e soprattutto di considerazione da parte del cittadino medio che la soluzione vera ti viene per forza dal giudice. Quindi se c'è un problema tu vai in tribunale. Fuori dal tribunale la risposta ci piace di meno. Questa è una caratteristica culturale, tendenzialmente il ricorso allo strumento giudiziario è comunque preferito, non è vero di tutti i paesi europei, è un dato, anche questo, ci piace, non ci piace, possiamo fare molti ragionamenti, ma questo è. Infine, una supplenza funzionale da parte della funzione giudiziaria nel momento in cui fa lavoro giurisdizionale sulla, diciamo, il tessuto normativo della nostra legislazione, perché se c'è qualcosa che caratterizza la nostra legislazione, diciamocelo pure, è che non è di altissima qualità, e per qualità dico non è ordinata, per cui nel momento in cui devi prendere una decisione facendo di quel tessuto normativo il tuo, diciamo, background per applicarlo al caso, tu ti trovi di fronte ad un problema, quantomeno un problema, di solito sono più di uno, ma diciamo se ti va bene almeno qualche aggiustamento lo devi andare a cercare, e quindi navigare in mari molto perigliosi quando ti muovi nel tessuto legislativo italiano, considerato il fatto che in più, oltre a questo, hai il diritto europeo e tutta la giurisprudenza, quindi non facile cosa. Questo è il contesto in cui ci muoviamo, onde per cui si spiega la ragione per la quale effettivamente per molto tempo fare riforme della giustizia in Italia era un'impresa titanica, ma veramente titanica, perché da un lato avevi una fortissima resistenza da parte dell'istituzione, anche giudiziaria, che giustamente si è vista messa sulla difensiva, visto che dall'altra parte c'era un attacco massiccio, e per converso una iperattenzione sia dell'utenza, permettetemi di chiamarla utenza, è la cittadinanza, no? Sia da parte, in realtà l'utenza è una cittadinanza qualificata e differenziata, sia da parte dei media. Bene. Ora, tutto questo detto però, di riforme c'è bisogno, nel senso che se noi guardiamo lo stato del paese dal punto di vista di alcuni indicatori, le nostre famose onde, noi ci rendiamo conto che abbiamo uno stato dell'arte che richiede riforme, ma soprattutto richiede interventi che, a mio modo di vedere, non passano soltanto attraverso la ricerca dell'efficienza, diciamolo subito, e in secondo luogo non passano attraverso la ricerca dell'intervento normativo, non è soltanto attraverso le norme che fai le riforme. Questo capisco che, insomma, però secondo me è così. Primo dato, grande diversità dal punto di vista di un indicatore fondamentale di efficienza, che è quello di tempo medio di definizione dei procedimenti, prendo soltanto il contenzioso in questo caso, uso i dati della Digistat, tra uffici diversi, qui prendo i poli, prendo il 172 giorni di un ufficio di cui non dirò il nome, e sono dati realissimi aggiornati a maggio di quest'anno, 1473 giorni in un altro ufficio. Nel momento in cui voi date alla Banca Mondiale la media di questa cosa qui, voi vi rendete conto che date un dato la cui rappresentatività del reale è pari a zero. Perché i 172 sono un tempo eccellente, pari ai migliori uffici della Norvegia e della Finlandia, in 1473 bisognerebbe assolutamente cambiare cittadinanza. Quindi la media non si può fare. Ora, la media la puoi fare sapendo che, cioè dovresti avere la media con un altro dato, che è lo scarto dalla media. Cioè, quanto è schiacciata la nostra gaussiana? Sono tutti sulla media o abbiamo tantissimo ai poli? Noi abbiamo tantissimo ai poli e nel mezzo c'è anche molta confusione. Quindi tendenzialmente la media con grano salis. Altro dato anche lì sull'efficienza, i nostri casi pendenti davanti a Strasburgo, che sono molti, anche qui, sono molti. Però vi dico, a Bologna abbiamo fatto una ricerca interessante, ci siamo resi conto che ci sono degli studi che si sono specializzati nei casi. E certo, perché naturalmente la domanda di giustizia richiede specializzazione. E quindi anche questo indicatore non è un indicatore puro. Non è un indicatore puro di inefficienza, è anche un indicatore di inefficienza, ma dentro ci devi mettere anche la capacità di portare i casi davanti a Strasburgo. Quello è un fattore interveniente. Se non lo guardi, non capisci che cosa succede. Bene, andiamo avanti. Anche i dati, questa è una banca dati diciamo che lavora sulla Banca Mondiale in realtà, situano l'Italia tra i paesi di alto reddito, cioè i nostri paesi simili, chiamiamoli così, facendo vedere che c'è stata su base 10 una diminuzione dell'efficienza per quanto riguarda la percezione del cittadino. Anche questo è un indicatore diverso, è la percezione del cittadino. Il cittadino ha la percezione che tutto vada molto piano, anzi che vada più piano di prima. E noi di questo ci dobbiamo occupare, perché in realtà qui c'è un problema, il fattore interveniente è la comunicazione, non è l'organizzazione, sono due cose diverse, cioè è l'organizzazione della comunicazione, ma dopo ci vengo. Molto bene. Allora, a questo punto non è vero che in Italia non si è fatto nulla però, cioè è vero che la riforma della giustizia era una sorta di impresa titanica, ma è anche vero che a partire dal 2007 fino al 2013, e adesso ancora si continuano a fare, l'Italia ha vissuto una straordinaria, eccezionale e unica in Europa stagione di innovazione organizzativa negli uffici giudiziari diffusa su tutto il territorio. Se voi conoscete gli uffici giudiziari molto meglio di me, se pensate alle vostre così, esperienze anche più dirette, andate da un ufficio all'altro, vi rendete conto che qualsiasi ufficio si è inventato il suo applicativo per risolvere il problema tecnologico, ha trovato la propria soluzione perché dal punto di vista dell'interazione tra due servizi amministrativi non funzionava, cioè anche nel micro si è cercato di trovare soluzioni, risposte funzionali al problema dell'oggi, perché se non lo risolvi oggi, domani mattina hai un problema più grande a valanga, quindi no, la logica dell'emergenza, dell'urgenza, che però ha sviluppato una grandissima capacità innovativa, perché a forza di, no, il muscolo si rinforza utilizzandolo, e quindi noi siamo dei grandi inventori di organizzazione, diciamo micro. Non solo, anche da un punto di vista più strutturale, l'Unione Europea ci ha dato, dal 2007 al 2013, un finanziamento significativo per fare che cosa? Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi dentro agli uffici giudiziari. Quindi, per un numero notevole di anni, che cosa si è fatto? Io qui vi ho fatto una tabella riassuntiva di quello che è, diciamo, molto generale. Il programma di fusione best practice. Che cosa ha fatto il programma di fusione best practice? Vi leggo rapidamente la colonna ultima a destra, perché forse è piccolina e quindi non si vede bene. Ha riorganizzato e reingegnerizzato i servizi degli uffici giudiziari, i servizi amministrativi, non sul lavoro giurisdizionale. Ha migliorato l'utilizzo dell'informatica, ha voluto mettere dentro la carta dei servizi, ha accompagnato la certificazione di qualità, ha introdotto 157 bilanci di responsabilità sociale ed è intervenuta sulla comunicazione e sulla realizzazione dei siti web. Tutti questi sono le onde di Palomar. Tutti piccoli pezzettini del nostro mare complesso della nostra organizzazione giudiziaria. Si è intervenuti su queste linee d'azione, facendo un numero di progetti enorme. Un'azione diffusa sul territorio infinita. che ha adesso, voi potete tranquillamente osservare in una banca dati che è pubblica, disponibile, dove vedete una proliferazione di iniziative, di contatti anche con professionalità esterne, tantissimo, diciamo, effetto di innovazione organizzativa. Quindi non è vero che in Italia non si è fatto nulla, assolutamente no. Anche a livello micro, molto è stato fatto. E allora uno potrebbe dire, molto bene, scusi, allora... Abbiamo fatto i titani nel piccolo, sostanzialmente. Quindi in fondo abbiamo risolto il problema. No. Perché il nostro Palomar, in realtà, a questo punto non ci capisce più niente, nel senso che abbiamo i tempi medi, la comunicazione web, l'ottimizzazione dei servizi amministrativi, la certificazione qualità. E in questa visione di efficienza particellare, dove ci sono tanti pezzettini messi insieme, che naturalmente sono molto importanti, e io per poter intervenire li devo spezzare, no? Che se devo segmentare. E beh, a questo punto però il problema vero qual è? È che ogni pezzo ovviamente interferisce con l'altro, perché se voi prendete le onde, non è che le onde le potete sezionare, giusto? E quindi... Palomar è un po' disperato. Allora, che cosa in realtà ci ha insegnato l'esperienza del programma Best Practice e tutta l'esperienza di analisi di carattere quantitativo dell'efficienza? Ci ha insegnato che ci sono dei fattori latenti, che sono quelli organizzativi, di cui noi non possiamo non tenere conto. E alcuni di questi fattori non sono misurabili, ma questo non è una buona ragione per non occuparsene. Naturalmente, tutto l'effetto positivo è che queste azioni di, diciamo, promozione dell'efficienza hanno introdotto moltissime innovazioni micro, hanno sostanzialmente portato gli uffici ad avere la capacità di utilizzare anche il processo civile telematico, perché in molti uffici le due azioni sono state sinergiche. C'è stato un effetto molto positivo, secondo me, sull'azione da parte del Ministero, perché comunque nel momento in cui si è cominciato a parlare di efficienza, sia dal basso che dall'alto, e peraltro intendo l'Europa, si è cominciato a ragionare dell'importanza della politica del dato. E quindi in questo senso io vedo con moltissimo favore, adesso non lo dico per captatio benevolenze, perché so che Fabio Bartolomeo è in sala, ma lo penso davvero. Cioè il lavoro fatto sulla banca dati della Digistat è assolutamente fondamentale. Sono state messe in piedi delle misure deflattive per il contenzioso, vi ricordate, dicevo, siamo in un contesto ad alta domanda, no? È stato fatto anche questo. E naturalmente è stata fatta una riforma della geografia giudiziaria, che ancora una volta incide su... un indicatore di efficienza, quante risorse per quali obiettivi. Però, e su questo naturalmente qui c'è Palomar che pensa, isolare i pezzi naturalmente diventa difficile e quindi ci vuole un momento, o a mio modo di vedere ci vogliono due momenti, cioè due livelli, nei quali l'organizzazione intesa come tessuto organizzativo dove l'efficienza si inserisce, ma non esaurisce il tessuto organizzativo, viene curata, viene costruita, viene rinnovata, viene governata. Allora vediamola questa organizzazione come è fatta. Ho ancora tre slide. Quali sono le dimensioni dell'organizzazione? Beh, sicuramente quelle procedurali, ma quelle le conoscete benissimo. Nel senso, chiunque svolge professione dentro al mondo giustizia, la prima cosa che conosce, insomma, il DNA sono ovviamente le procedure e poi il diritto sostanziale. Ma poi ci sono delle dimensioni di carattere comunicativo, comunicazione dentro agli uffici, comunicazione tra gli uffici e il centro, perché il governo di tutto il sistema, quindi della complessità, delle onde nel loro insieme, lo si fa nell'ufficio e al centro. Ci sono delle conoscenze di carattere latente negli uffici che hanno imparato a fare delle cose, quelle non è che le misuri, non c'è un indicatore di capacità di adattamento di un'organizzazione, però questa è una grande risorsa, quindi devo trovare il modo di scoprirla. È qualitativa questa cosa, non è quantitativa. Ci sono sicuramente le dimensioni strutturali, cioè come è organizzata, gli organigrammi e le diverse partizioni delle organizzazioni, servizi, eccetera, ci sono le dimensioni umane, che non sono soltanto il numero del personale, perché voi potete immaginare di aggiungere personale quanto volete all'interno di una qualsiasi organizzazione, anche un'università, ma anche un ufficio giudiziario, e non risolvere assolutamente il problema dell'efficienza. Quindi la linearità tra risorse e efficienza è una non linearità. Infine, quelle di carattere interazionale, come le persone interagiscono fra di loro regolarmente, perché quella costituisce una risorsa. Se io sono abituato ad avere un contesto cooperativo in un ufficio giudiziario, soprattutto dentro alle cancellerie e alle segreterie, dove probabilmente abbiamo problemi di motivazione enormi, e beh, quella è una grande risorsa, perché quel giorno in cui io arrivo e dico oggi si fa il PCT, collaboreranno, altrimenti il PCT non lo faccio, cioè lo faccio ma non funziona. Quindi fondamentalmente inefficienza. E queste sono, secondo me, le leve sulle quali il cambiamento organizzativo, orientato sicuramente al miglioramento dell'efficienza, ma permettetemi di dire orientato al miglioramento della qualità della giustizia, perché l'efficienza è un pezzo di un grande sistema e quel pezzo io lo posso naturalmente leggere con le mie onde segmentate, con il nostro Palomar, che ormai avrà sicuramente mal di capo, poverino, e osservare e monitorare, perché devo sapere dove sto andando, questo è importante, ma allo stesso tempo ho leve di cambiamento organizzativo che posso azionare e lo posso fare a livello nazionale e a livello di ufficio. A livello nazionale al centro, avendo una raccolta di dati che è orientata alle domande di policy, voglio intervenire razionalizzando il turnover del personale e raccolgo dati per quello. La raccolta dati è un pezzo della politica, non è un esercizio che... questo è un punto fondamentale in tutti i paesi e non soltanto in Italia, sto parlando in generale. Secondo punto, la pianificazione delle risorse, perché dire efficienza è dire l'efficienza misurata nel tempo, ma dire pianificazione vuole dire organizzazione, vuole dire possibilità di adattarsi rispetto ad un orizzonte temporale che non ci schiaccia nell'immediato, che è quello che sostanzialmente in questo paese facciamo quasi sempre. Noi non sappiamo quante risorse avremo nei prossimi 2 anni, nessuno lo sa. Persino i pensionamenti sono gestiti con degli interventi, come dire, al margine. Sto parlando della cosa più banale, più recente, banale non molto, ma la più recente, diciamo così. Okay? Quindi questa cosa deve passare, l'organizzazione come sistema all'interno del quale l'efficienza viene misurata, non l'efficienza come drive del governo dell'innovazione, dell'organizzazione, scusate. La formazione del personale, anche all'interno delle strutture del centro, quindi per quanto riguarda noi, Ministero, Consiglio Superiore della Magistratura, per capirci. In altri paesi ci sono altre strutture. Formazione, perché ovviamente il fatto di avere un linguaggio comune anche tra gli uffici e il centro facilita immensamente la possibilità di attuare una riforma. Io posso fare qualsiasi riforma orientata all'efficienza e fallire clamorosamente, quindi essere io stesso inefficiente, perché non riesco a comunicare. Infine, il fatto di avere una griglia disponibile per poter comparare tra gli uffici in modo da poterli regolare. Io non posso immaginare che per puntare all'efficienza alcuni uffici corrano come se fossero, come dire, alle Olimpiadi ed altri siano lentissimi, perché questo in realtà non è un più, è un grande meno. Perché il cittadino che si sposta e decide di cambiare lavoro e va, non vi dico dal sud al nord, perché scordiamoci che il problema sia questo, va a, fa 100 chilometri, si ritroverà in un mondo giudiziario diverso. Allora, abbiamo un problema. Stato di diritto, abbiamo un problema. Infine, a livello locale, e poi mi taccio, il fatto di avere il governo degli uffici, dove effettivamente i capi ufficio adottano moltissime iniziative orientate all'efficienza, oppure gli si chiede di adottare delle iniziative per migliorare l'efficienza, ebbene anche qui sì, sicuramente l'efficienza è importantissima, ma attorno all'efficienza, facciamo dell'efficienza la ragione per aprire un processo di conoscenza dell'ufficio, conoscere il proprio ufficio, andare all'interno dell'ufficio e creare un processo di miglioramento che coinvolga le risorse latenti dell'ufficio, che quindi devo conoscere per poterle coinvolgere, ed infine il fatto di raccontare dentro all'ufficio e al centro i risultati conseguiti. Perché non è possibile assolutamente raggiungere e migliorare l'efficienza se io non monitoro puntualmente dove sto andando. Perché se l'efficienza è là e io prendo una direzione, come se voi scavaste un tunnel nella montagna, a un certo punto vi rendete conto che avete scavato nella montagna sbagliata. Va controllato dove siete, no? Questo è ovviamente banale. Quali sono le ricette? Io credo che le ricette, quindi, come voi avete ben capito, siano all'interno degli uffici e tra gli uffici e il centro. C'è bisogno di capi ufficio che abbiano una fortissima leadership e che quindi, in senso di leadership, non intendo protagonismo, Attenzione, perché questo concetto viene spesso distorto, assolutamente no al protagonismo. Leadership nel senso di presenza forte nel governo dell'ufficio come organizzazione. Il bene è l'organizzazione dell'ufficio, non il personalismo del capo ufficio. Centro regolatore, cioè da parte del centro, individuazione di standard all'interno dei quali l'efficienza si situa, ma che non esaurisce tutti gli standard. E il nostro Palomar, vediamo dove l'abbiamo messo, è qua. Il povero Palomar è lì che sta sezionando le onde, però alla fine si allontana lungo la spiaggia con i nervi un po' tesi, come era arrivato e ancora più insicuro di tutto. Ecco, io spero che i riformatori, diciamo, della giustizia, sia in Italia che in Europa, non finiscano con i nervi tesi come Palomar, ma siano rassicurati dalla bellezza del mare.
Grazie, grazie alla professoressa Piana per l'esaustiva e interessantissima relazione che ci ha offerto e ci offre spunti di approfondimento molto interessanti. Ora una breve sosta per il caffè. A dopo.